Allora, sì, adesso cambiamo ancora argomento, siamo molto, insomma, veloci nel cambiare situazione e parliamo di un aspetto che riguarda il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Ne parliamo con Alessandra Agostino, che dovrebbe essere in linea. Pronto? Ci senti?
Sono in linea,
Perfetto,
ciao a
ciao.
tutte e tutti.
Allora, noi abbiamo letto il tuo articolo su Altra Economia, che insomma, molto interessante perché insomma, affrontavi soprattutto un aspetto dal punto di vista giuridico, ma non è prettamente giuridico, perché mettevi questa che possiamo definire secessione dei ricchi in connessione col tentativo neanche tanto dissimulato di cambiare l'assetto costituzionale del paese passando una repubblica presidenziale. E quindi sono due cose che in qualche maniera vanno parallele.
Assolutamente sì, sono due progetti che se dovessero andare paralleli, io confido ancora che potremmo fare qualcosa per bloccarli, influiscono profondamente su quello che è, come dicevi tu, l'assetto del paese, quello che è il tipo di democrazia che è disegnata tra l'altro nella nostra Costituzione. Penso che la presidenzializzazione è un processo che è già in atto da molto tempo, la verticalizzazione del potere, la concentrazione del potere dell'organo monocratico, cioè della presidenza del Consiglio, è un processo di lungo corso, però questo segnerebbe un passo ulteriore. Segnerebbe un passo ulteriore che è unito appunto al progetto di autonomia differenziata, che mira invece a distruggere quello che è il fondamento primo della nostra Repubblica, cioè quello che è lo Stato sociale. Ecco, lo Stato sociale è un progetto che connota proprio l'idea di Repubblica, l'idea di democrazia che è uscita dalla Resistenza, da una Resistenza che, bene ricordarlo quanto mai in questi giorni, antifascista, la nostra Costituzione è una Costituzione antifascista, è una Costituzione che fonda un progetto di Stato sociale. Stato sociale vuol dire un progetto di emancipazione. Un progetto di emancipazione per ciascuna persona, ma anche per tutte le persone, cioè un progetto di emancipazione che insieme è personale e sociale. Ecco, l'autonomia differenziata verrebbe ad intaccare proprio le basi, le condizioni, i presupposti di questo progetto, perché verrebbe ad incidere su diritti fondamentali che assicurano la concretizzazione di questo progetto. Perché la nostra Costituzione non è, e la nostra democrazia non vogliono essere una democrazia e una Costituzione, diciamo così, solo proclamata, ma reale, effettiva, concreta, e quindi prevedono dei diritti come i diritti sociali, il diritto all'istruzione, il diritto alla sanità, che tendono proprio ad assicurare a tutti delle condizioni sociali ed economiche di vita che consentano il pieno sviluppo della persona,
Certo.
di ciascuno.
Diciamo che l'autonomia differenziata in realtà è prevista sostanzialmente e poi è stata peraltro riformata con la riforma del titolo quinto. Però diciamo che è un'autonomia differenziata che dovrebbe essere solidale e non concorrenziale sostanzialmente.
Certo, cioè il modello, in realtà il guaio deriva dal modello introdotto con il titolo quinto, di cui l'articolo 116,3, quello che introduce l'autonomia differenziata, è un po' l'emblema, perché si passa proprio, come dicevi tu, da un regionalismo solidale ad un regionalismo di tipo competitivo. E il progetto Calderoli in questo senso poi, diciamo, segna un ulteriore inasprimento di questa idea di competizione che è perfettamente in linea con il processo, diciamo, globale in cui siamo inseriti e che si fonda su un modello appunto neoliberista, competitivo eccetera. E l'autonomia differenziata viene ad essere una forma di attuazione, se vogliamo, di questo modello. È un progetto appunto che in realtà risale al 2001, ma nel 2018 poi conosce, diciamo, un altro passaggio con le prime bozze di intesa, e oggi ha un'accelerazione con il disegno di legge Calderoli. E il disegno di legge Calderoli, diciamo, anche proprio come è strutturato, ricorda quel doppio attacco di cui parlavamo prima, cioè da un lato il presidenzialismo e dall'altro lato l'attacco allo Stato sociale, perché il disegno di legge Calderoli prevede lo stesso procedimento per raggiungere diciamo, le intese tra Stato e Regione, che è un procedimento che è fortemente centrato su quelli che sono gli organi monocratici di vertice, cioè il Presidente del Consiglio da un lato e il Presidente della Giunta regionale dall'altro. Cioè, questo comporta un'estromissione da un lato del Parlamento, che comunque è sede della rappresentanza della sovranità popolare, e dall'altro lato un'estromissione anche dei consigli regionali, cioè ad essere estromessi
degli organi elettivi sostanzialmente.
Degli organi elettivi, cioè la possibilità di intervento delle minoranze e la possibilità di una vera e propria discussione politica tra maggioranze, minoranze, eccetera. E quindi questo, in questo senso, diciamo, si inserisce in quel processo lungo di presidenzializzazione che dicevamo prima, ma al di là di quello, al di là proprio del procedimento, che è espressione proprio di questa tendenza, è evidente quando l'attacco poi allo Stato sociale con il processo che riguarda la determinazione dei LEP.
Infatti ti volevo chiedere come si concretizza questo attacco, cioè il pivot, diciamo così, di questo attacco sono i livelli essenziali delle prestazioni, cioè è da lì che sostanzialmente si stabilisce questa differenziazione attraverso il PIL delle regioni.
Sì, i livelli essenziali delle prestazioni dovrebbero stabilire dei livelli minimi, come dice la parola, essenziali per tutte le regioni. Anche qui attraverso un procedimento che è un procedimento di natura eminentemente tecnica, mentre ovviamente si tratta di una questione politica perché si ragiona di diritti fondamentali. Tra l'altro si dice che questi LEP verranno definiti con i famosi ormai DPCM, cioè i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche qui segno di una
centralizzazione
del potere. Mentre dovrebbero essere stabiliti, ma ai sensi della Costituzione, con legge. Ma al di là di questo, i LEP tendono innanzitutto sì ad ancorare a quella che è la spesa storica, e quindi diciamo a fotografare uno status quo che è già uno status quo diseguale e a riprodurre questo status quo diseguale. Se a questo si affianca il fatto che molte regioni chiedono il mantenimento, le regioni del nord, le regioni ricche, perché come dicevi tu è una secessione dei ricchi, chiedono e rivendicano quello che è il residuo fiscale, cioè di mantenere la quota di tasse che risultano ascrivibili al territorio, diciamo è insensato perché le tasse non sono legate al territorio, ma sono legate alle persone. Ma al di là di questo, la nostra Costituzione prevede proprio un meccanismo di redistribuzione della ricchezza proprio anche attraverso il pagamento delle tasse. Su questo si basa la creazione dello Stato sociale. Ma i LEP rappresentano anche un problema, diciamo, in sé, anche per le regioni ricche, perché in realtà attraverso la definizione dei LEP si viene a dire che il diritto non deve essere più tutto garantito, ma deve essere garantito solo quello che è il nucleo minimo, il nucleo essenziale, cioè si apre ad uno svuotamento del diritto. Cosa comporta questo? Un definanziamento e quindi un'apertura al privato.
Sì, anche perché poi l'erogazione di questi diritti, che poi peraltro sono diritti incomprimibili, che noi parliamo di diritto alla salute, all'educazione, certo, sono condizionati dall'equilibrio di bilancio.
Sono condizionati dall'equilibrio di bilancio, cioè il principio dovrebbe essere
inverso,
che si devono garantire i diritti, non si tratta di determinare i livelli essenziali delle prestazioni, ma di garantire le prestazioni connesse ai diritti. Cioè, come dice la Corte Costituzionale, è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio del bilancio a condizionarne la doverosa erogazione. E invece quello che troviamo, se scorriamo la legge di bilancio 2023, ma anche il DDL Calderoli, troviamo continui riferimenti invece al rispetto dell'equilibrio della finanza, alla spesa storica, al bilancio a legislazione vigente, cioè continui elementi al bilancio e non all'attuazione di.
Peraltro lo abbiamo messo anche, lo hanno messo in Costituzione l'equilibrio di bilancio.
E l'equilibrio di bilancio è stato inserito in Costituzione, la famosa lettera, non so se qualcuno degli ascoltatori si ricorda, ma la famosa lettera della BCE del 2011 a firma di Trichet e Draghi, che chiedeva tra le molte cose, sono state tutte diciamo adempiute, l'inserimento dei principi di bilancio in Costituzione è stato fatto fulmineamente. Si parla di lentezza del Parlamento, ma
quando vogliono, il famoso pilota automatico.
Molto operativo.
Infatti. Ma questo aspetto qua poi di fatto ha anche come conseguenza quello di aprire al privato enormi praterie rispetto ai profitti che possono usufruire, nel senso che se la sanità pubblica collassa, chiaramente la sanità privata si inserisce in questo discorso e ha delle praterie per quanto riguarda la possibilità di profitti a detrimento di un diritto universale.
Sì, questo assolutamente, e lo vediamo già molto ora con una natalità, diciamo, pubblica che è già in parte collassata, e questo ovviamente genera grandissime possibilità di guadagno, di profitto per il mercato privato, ovviamente genera delle enormi diseguaglianze, che sono diseguaglianze territoriali, ma sono ovviamente anche diseguaglianze direttamente sociali. Perché ovviamente, non essendo più garantito il diritto su base universale, c'è chi potrà godere pienamente di un diritto alla salute pagando il privato, e chi, rivolgendosi al pubblico, non avrà più un servizio che gli consente una garanzia piena del diritto alla salute. Quindi le diseguaglianze sono destinate ad incrementare, così come sono destinate ad incrementare i profitti per i privati.
Certo, ma la cosa che in qualche maniera, insomma, inquieta, ma purtroppo è una conseguenza appunto di questo di questa concezione dell'ordine neoliberale, è che ci troviamo di fronte a un procedimento di verticalizzazione del potere, che diventa qualcosa di completamente distaccato e annulla totalmente qualsiasi interferenza, diciamo così, rispetto agli organi elettivi più rappresentativi.
Assolutamente sì, questo è appunto un processo di lungo corso, ma è un processo che, grazie anche alle varie emergenze, l'emergenza prima, la crisi economica 2007-2008, poi la pandemia, poi la guerra, questo ha accelerato questo processo di verticalizzazione del potere e diciamo questa impossibilità quasi di incidere sulle decisioni che vengono assunte, ed è un processo di verticalizzazione del potere che si accompagna dall'altro lato con una forte chiusura nei confronti di tutte le alternative, quindi con una recrudescenza in quella che è la repressione del dissenso, come possiamo vedere tutti i giorni, da ultimo con la proposta di un disegno di legge sulla repressione, su una repressione più cruda nei confronti, ad esempio, degli imbrattamenti.
Ne avevamo parlato all'inizio della nostra, della nostra informazione, veramente sproporzionata peraltro la pena, insomma, proposta, e soprattutto la cosa che ci veniva in mente è che si sta scatenando una sorta di artificioso allarme sociale su degli aspetti che sono assolutamente funzionali, è un processo democratico, insomma, sì. Quindi c'è proprio
sì,
una...
Io trovo che siano atti di disobbedienza civile, certo. Che anzi, voglio dire, quando è stato imbrattato il muro del Senato, e questo significa anche ancora tutto sommato una certa fiducia nei confronti delle istituzioni,
sì. Male riposta.
Una richiesta. Ma riposta, però una sorta di fiducia nelle istituzioni, ecco, e comunque sono atti, insomma, per cui se integrano delle fattispecie di reato ci sono già, diciamo, le norme ad hoc, ma è chiaro che qui l'intento è criminalizzare un certo tipo di pensiero, un certo tipo di espressione un'espressione del dissenso in sé, diciamo.
Sì, una cosa che, insomma, era emersa da questa nostra conversazione è che tutto questo processo, diciamo così, avviene attraverso le emergenze. Si susseguono in continuazione emergenze su emergenze, che poi non sono in realtà emergenze, ma sono problematiche che non vengono affrontate, ma vengono spacciate come emergenze, e attraverso questa logica emergenziale si può bypassare qualsiasi procedimento, diciamo così, amministrativo e di controllo.
Sì, è una sorta di normalizzazione dell'emergenza, sì. Che viene a restringere ogni spazio, diciamo, politico, anche ogni spazio di democrazia. Questo anche è un processo, diciamo, sempre più evidente, cioè noi assistiamo a quella che possiamo definire un po' proprio una militarizzazione della democrazia, in questo senso, con la chiusura degli spazi democratici. La logica, diciamo, della guerra all'esterno è una logica che si riverbera poi anche all'interno, proprio in questo modo.
Sì, con la creazione del nemico interno, che va a giustificare poi questi comportamenti.
Certo, la creazione del nemico interno, che possono essere, secondo del caso, gli anarchici,
i migranti, gli orsi, tutti,
eccetera. Sì, assolutamente, questa divisione dicotomica smithiana, diciamo così, tra amico e nemico, che giustifica ovviamente uno stato di eccezione, uno stato di emergenza.
Sì, che poi rimanda anche sostanzialmente a una specie di stato etico che decide cosa è bene e cosa non è bene, insomma, è un po' inquietante questo sviluppo.
Certo, no, è proprio una chiusura alla possibilità di alternativa al pensiero critico, che si riflette poi anche nella funzionalizzazione anche di quelli che dovrebbero essere i luoghi di formazione del sapere critico, cioè la scuola e l'università, che sono sempre più tese verso un modello, diciamo, aziendalista. Da ultimo la proposta, ad esempio, di inseguire un percorso di educazione, così dire, al mercato, alla finanza all'interno delle scuole, che sarebbe importante se sviluppasse il senso critico nei confronti dell'approccio all'economia, ma invece
non è previsto il senso critico.
Non è previsto il senso critico. Sì. Insomma,
questa riforma è assolutamente in linea, insomma, con tutto questo discorso che stiamo facendo, è assolutamente coerente.
Sì, a me pare che si possa scorgere in tutto questo, non a caso forse abbiamo toccato in questa chiacchierata, no, degli aspetti anche diversi, che però secondo me fanno parte un po' di un unico disegno, di un unico approccio, che è quello che il disegno è il progetto di un mondo che è sempre più diseguale a livello nazionale, a livello esterno, cioè ed è un mondo che nello stesso tempo si blinda sempre di più di fronte a queste diseguaglianze crescenti, perché queste diseguaglianze prima o poi arriveranno ad un punto di rottura. Penso anche al fenomeno delle migrazioni a livello globale. Allora vengono costruiti muri che sono fisici nei confronti dei migranti, muri che sono giuridici sempre nei confronti dei migranti, ma anche nei confronti di quello che è il dissenso o il disagio sociale o chi, diciamo, pretende e rivendica la possibilità di vivere un'alternativa all'interno anche dello Stato. E quindi questo fa parte di un unico progetto, qui non, appunto, però la risposta è sempre nel senso di una maggiore diseguaglianza e concentrazione del potere. Questo si vede emblematicamente in questo progetto di autonomia differenziata, che taglia proprio le basi di quello che è un processo di emancipazione, quindi, diciamo, inverte completamente la rotta rispetto a quello che è il progetto di uno Stato sociale, di una democrazia che, come disegnata nella Costituzione, è una democrazia pluralista, conflittuale.
Certo.
E invece si va verso una concentrazione, verticalizzazione del potere e una diseguaglianza crescente.
Sì, anzi, si tende sostanzialmente a espungere il conflitto proprio dal dibattito pubblico.
Sì, il conflitto ormai è come se non esistesse.
Sì, è un'anomalia. Invece c'è il sale, diciamo così, della democrazia, sì, diventa un'anomalia.
E in parte anche così, come diceva Gallino, non esiste più la lotta di classe perché è stata vinta dall'alto.
E loro l'hanno fatta in maniera molto, sì, pesante, purtroppo, cioè, sì, vediamo se riusciranno a vincerla.
E questo è un altro pezzetto, sì, qui è importante opporsi anche a questo altro pezzo, che è un pezzo, devo dire, molto pesante in realtà. E penso che sia anche, diciamo, un tema poco conosciuto, ma che bisogna comprendere che non è un tema astratto, cioè non riguarda solo così il disegno astratto della democrazia o diciamo la Costituzione così per come è scritta, per come è legge fondamentale, ma riguarda la vita concreta, la vita materiale di tutti.
Certo.
E anche le possibilità di futuro, e quindi, insomma,
assolutamente
parlarne è già importante.
Bene, Alessandra, noi ci dobbiamo fermare qui. Ti ringrazio, insomma, del tuo contributo molto interessante, ci ha dato un sacco di spunti di riflessione. A risentirci, a presto, allora.
Grazie a voi,
ciao.
Buona giornata.
Ciao, ciao.
Ciao.